Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Vento nei capelli e gli occhi al sole, e richiami vigili nel cuore. Affidavo l'aria ai miei pensieri, le parole tue mi mancano, le parole urlate poi dall'eco ripetute cantano. Quanto mi mancano le parole sussurrate zitte, poi gridate le parole tue. Ne morirò amore, morirò per te.
Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 783 e parleremo della difficile affermazione dei diritti animali, di enormi iceberg alla deriva negli oceani, di fotografia antispecista. La colonna sonora della puntata e la ricetta della settimana sono a cura di Gabriele Palloni. Parlando della condizione animale nella società contemporanea, si finisce inevitabilmente per parlare delle reali condizioni del pianeta, perché gli habitat degli animali selvatici sono ormai così compromessi in molte parti del mondo che è quasi impossibile separare questione animale e questione ecologica. Ci concentriamo perciò oggi sul caso di un enorme iceberg che si sta muovendo nell'Atlantico meridionale e che rischia di impattare sull'isola Australe della Georgia del Sud, che a dispetto del nome è territorio britannico, residuo evidentemente del vecchio impero. Osservare quest'isola, il nome completo del possedimento è Georgia del Sud e Sandwich Australi, è davvero impressionante. Per quanto è lontana la terraferma, l'Antartide, la Terra del Fuoco, sono lontane anch'esse, ma più prossime, le isole Falklands o Malvinas, secondo la denominazione dell'Argentina, che non ha mai smesso di rivendicarle. Negli anni Ottanta, epoca Thatcher, qualcuno ricorderà, la Gran Bretagna inviò le proprie navi da guerra per allontanare l'esercito argentino che le aveva occupate. Fu una piccola guerra anche quella. Ma torniamo all'iceberg. È il più grande del mondo fra quelli attualmente censiti e si trova alla deriva ormai da anni nell'oceano. La massa di ghiaccio, denominata dai ricercatori A23A, e a cui viene attribuito un peso di 3.000 miliardi di tonnellate, appare in rotta di collisione con l'isola e potrebbe raggiungere il mare circostante fra alcune settimane. Il territorio di Georgia del Sud e Sandwich, Australi, un tempo stazioni baleniere, è oggi disabitato, salvo poche decine di ricercatori e studiosi, che comunque non sono residenti permanenti. In caso di pericolo, quindi, la loro evacuazione non sarà complicata. Il rischio maggiore, in vista del possibile impatto, riguarda soprattutto i pinguini e le foche che popolano a milioni la zona. Date le sue dimensioni, raggiunge i 40 metri di altezza e occupa una superficie pari a due volte l'area metropolitana della Grande Londra, un territorio immenso, l'iceberg potrebbe essere in grado di stringere a tenaglia la piccola isola, se non di provocare spostamenti di acqua ciclopici nelle vicinanze della terraferma. L'iceberg, tecnicamente un megaberg, è stato analizzato nel 2023 da vicino dai membri di una spedizione scientifica a bordo della nave Sir David Attenborough, intitolata leggendario naturalista e divulgatore britannico. L'oceanografo Andrew Meyer, che faceva parte di quella spedizione, intervistato da Sky, ha detto che l'iceberg è colossale e ha rilanciato i timori per il ricco patrimonio ecologico della Georgia del Sud, affollata di milioni di pinguini e foche con i loro piccoli, ha detto. Secondo Meyer, la mortalità di questi animali crescerebbe drammaticamente, anche solo se la gigantesca massa di ghiaccio ne bloccasse le coste, costringendo gli esemplari adulti a più lunghi percorsi a nuoto alla ricerca di cibo. Tutto il mondo scientifico internazionale, ovviamente, sta monitorando il percorso dell'iceberg nel timore che l'impatto avvenga davvero.
Mi sveglio la mattina, mi paga propulsore, ti voglio o non ti voglio, se ti voglio non lo so. Si chiama adrenalina, aumenta la tensione, sale la pressione per la troppa confusione. Scoppio nucleare, lo sfratto della casa ormai ce l'ho. I vasocostrittori mi fanno dei reattori, il mio sistema è stanco di un erotismo impianto. Adrenalina, 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 è come un ciclone che si mette in funzione. Adrenalina, adrenalina, la voglia di
A proposito di oceani e di continente americano, una brutta notizia arriva dal Cile, paese che ora vanta un triste primato. Ha il più alto tasso di mortalità delle balene al mondo causato dalle collisioni con navi. Il dato arriva da uno studio della rivista Marine Policy che rivela che fra il 2013 e il 2023 ci sono stati almeno 5 decessi di balene all'anno. Per questa ragione, lo scontro con grandi imbarcazioni. Gli incidenti più frequenti si sono verificati nelle regioni centrali del paese, Valparaíso e Coquimbo, seguite poi da Atacama e Antofagasta, nel nord, e Los Lagos, Aysén e Magallanes, nel sud, tutte zone portuali. Frederick Toro, docente dell'Università di San Tomás e autore principale della ricerca, ha detto che vedere questi enormi animali morti abbandonati sulle spiagge è terribile. Arrivano sulla costa con lividi, tagli procurati dalle eliche, ed emorragie interne. È devastante. Lo studio è stato condotto utilizzando i dati sugli spiaggiamenti mortali dal 72 al 2023 e quelli sul traffico navale. Ebbene, dei 226 spiaggiamenti registrati sulle coste cilene, quindi il 28% del totale, la causa della morte non naturale corrisponde alla collisione con navi. Evidentemente l'invadenza della specie umana, la sua capacità distruttiva, è ben oltre i livelli di guardia. Lo sapevamo, ma ogni volta che ne abbiamo conferma, con notizie come questa che arriva dal Cile, è ancora uno shock.
Come vellutata ti farà cadere in tentazioni.
Si parla spesso di diritti animali, ma questa nozione, come sappiamo, è piuttosto controversa, perché gli animali negli ordinamenti correnti sono sì tutelati da leggi ad hoc, ma non sono titolari di diritti individuali, almeno per ora. Ci sono stati casi di corti e giudici in certe nazioni che hanno riconosciuto una soggettività giuridica agli animali, una loro capacità di agire sul piano giudiziario, e perciò i tentativi dei gruppi animalisti antispecisti di proporre innovazioni giuridiche si stanno moltiplicando. Il più recente si è avuto in Colorado, negli Stati Uniti, dove i giudici però hanno negato diritti soggettivi agli elefanti di uno zoo, bocciando quindi la richiesta del gruppo animalista e antispecista No Human Rights Project, che intendeva così arrivare alla liberazione dei 5 elefanti detenuti, Missy, Kimba, Lucky, Lulu e Jumbo. La Corte Suprema del Colorado ha respinto l'istanza, sostenendo che gli animali, in quanto non persone umane, non hanno il diritto di chiedere che venga loro riconosciuto, neppure per interposta persona, il diritto alla libertà. Un articolo di Alessandro Sala su Corriere.it ci ricorda che già nel 2022, a New York, era fallito il tentativo di dare la libertà a Happy, un elefante dello zoo del Bronx. Il caso del Colorado era analogo sul piano fattuale, trattandosi di animali nati allo stato brado in Africa, per cui la loro detenzione in un giardino zoologico doveva, secondo i ricorrenti, essere considerata a tutti gli effetti una prigionia con conseguenze deleterie sulla loro salute. Gli avvocati dell'associazione hanno insistito sulle sofferenze psicologiche sopportate dagli animali e sulla palese violazione delle loro attitudini etologiche, trattandosi di animali sociali abituati agli spazi liberi e a spostarsi su areali di centinaia di chilometri. La richiesta era che gli animali fossero tolti dallo zoo di Cheyenne Mountain a Colorado Springs per essere trasferiti in un santuario per animali selvatici, non essendo ormai più in condizione di essere rimessi liberi in natura. La Corte, come detto, si è pronunciata però per un no. Il tema di fatto non è stato neppure affrontato, perché questi animali maestosi, come i giudici li hanno definiti, non sono persone e di conseguenza non sono soggetti del diritto. E per questo, hanno detto i membri dell'Alta Corte, la decisione non dipende dal nostro riguardo per loro. La sentenza ha dato vita a un piccolo dibattito, con i responsabili dello zoo convinti che la causa sia stata intentata dal gruppo antispecista per farsi pubblicità e raccogliere fondi, ben sapendo che la richiesta non sarebbe stata accolta. Secondo i responsabili dello zoo, in aggiunta, spostare gli animali sarebbe stato crudele, visto che ormai sono abituati a quell'ambiente, alla loro prigionia. Il Non Human Rights Project, all'opposto, ha sottolineato che la sentenza perpetua una chiara ingiustizia e ha sostenuto che in futuro i tribunali supereranno l'idea che solo gli esseri umani abbiano diritto alla libertà. Non Human Rights Project dice di voler continuare a sfidare uno status quo radicato che ha costretto Missy, Kimba, Lucky, Lulu e Jumbo a essere relegati a una vita di sofferenza fisica e mentale. Siamo convinti anche noi di Restiamo Animali che presto o tardi agli animali sarà riconosciuta una soggettività giuridica, come giusto che sia. Mentre gli zoo, insieme coi circhi e altre grottesche strutture detentive, finiranno per sparire e resteranno solo nella memoria, come ricordo di una stagione infelice e barbara del rapporto fra specie umana e animali selvatici.
Sola in quel caffè cerchi e non hai dell'allegria nella tua compagnia. L'aria triste di chi pensa altrove, immaginando i tuoi pensieri il tempo vola via. Consumerai la tua energia solo sui simboli. Shut
parliamo di fotografia. Fotografia antispecista, per la precisione. Ce ne offre l'occasione Sheida Soleimani, fotografa statunitense di origine iraniana, che si è aggiudicata con il suo progetto Flyways il Photography Grant in Industry and Work 2025, il concorso fotografico su industria e lavoro dedicato a talenti emergenti, under 35, promosso dalla Fondazione MAST a Bologna. Fondazione MAST è un'istituzione internazionale, culturale e filantropica basata sulla tecnologia, l'arte e l'innovazione. È nata nel 2013 e gestisce a Bologna una bellissima struttura dove sono spesso allestite mostre di grande interesse. Il 30 gennaio si è aperta appunto la mostra delle opere prescelte nell'ambito di questo concorso vinto da Sheida Soleimani. La fotografa e artista ha proposto il racconto della storia di un'infermiera iraniana fuggita negli Stati Uniti, dove non può però esercitare la sua professione, e tuttavia cura centinaia di animali feriti, uccelli migratori che hanno urtato edifici, barriere e altre strutture create dall'uomo. Perché la fuga, questa è la riflessione suggerita da Soleimani, non è mai un percorso privo di dolore. E qui il nesso fra animali umani e altri animali è più che esplicito. Si raccontano gli uccelli in movimento per dire degli umani in movimento. Gli uni e gli altri ostacolati da manufatti e barriere spesso creati apposta. Pensiamo ai muri, ai fili spinati costruiti lungo i confini europei e statunitensi per impedire il viaggio, lo spostamento, la fuga. E sovente, negli stessi fili spinati, contro le stesse barriere, restano impigliati e si scontrano animali non umani e persone umane. Quello di Soleimani è un viaggio per immagini anche nella memoria della sua famiglia, visto che l'infermiera di cui si parla è sua madre, ma è anche un racconto delle vie di fuga percorse da uomini e altri esseri viventi in un mondo dominato dalla distruzione e dalla violenza, come quella che opprime le donne iraniane riunite nel movimento Donne, Vita e Libertà. Non è un caso allora che a unire le foto in esposizione a Bologna siano le linee che tracciano la rotta seguita dal padre di Sheida per raggiungere la Turchia dall'Iran. Anch'egli un profugo, anch'egli un animale umano in fuga. L'artista 34enne che ha vinto il premio era nella cinquina di finalisti e le sue opere saranno in mostra con quelle degli altri concorrenti, che sono Felicity Hammond, Cosette Lubondo, Silvia Rosi e Kai Wasilowski. Come ha detto il curatore della mostra, Urs Steil, spiegando il senso del concorso, i temi classici dell'industrializzazione e della fotografia industriale sono le fabbriche, gli operai, le macchine, gli altiforni, le colate d'acciaio, le catene di montaggio, ma l'industrializzazione va ben oltre questo. Si spinge più in profondità ed è qualcosa di estremamente complesso. È diventata essa stessa una nuova società, una nuova struttura di vita. Una struttura di vita spesso molto difficile per gli esseri viventi.
Senza voglia di tornare, musica è come musica, la smania che mi prende di vestirmi da sirena è come una visione magica. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere che voglio andare ad Alghero. Assolate, mi parli in silenzio con langue di occhiate. Voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero. Le corse sfrenate su moto cromate di sera d'estate. Che scandalo da sola ad Alghero, da sola ad Alghero con uno straniero. Mia madre non lo deve sapere. Non lo deve
Abbiamo chiesto, come sempre, a Gabriele Palloni di dedicare la ricetta della settimana a una delle notizie di cui abbiamo trattato. Vi ricordiamo che Gabriele Palloni è autore di vari libri, l'ultimo dei quali è Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Sentiamo che cosa ha pensato per questa puntata.
Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Parlando di iceberg, c'è chi romanticamente pensa alla scena finale di Titanic con il sacrificio di DiCaprio in favore di una splendida Winslet, e chi invece, come me, che pensa subito a come cucinare un bel cespo di insalata iceberg. Ed ecco infatti la ricetta di oggi, iceberg in cocotte. Gli ingredienti per 4 persone sono 400 g di insalata iceberg, una cipolla bionda, uno spicchio di aglio, un cucchiaino di pinoli, 100 g di olive taggiasche, 20 g di uvetta, mezzo cucchiaino di alga wakame, un cucchiaino di capperi, mezzo cucchiaino di semi di lino in polvere, origano fresco o secco, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Lavate l'insalata e tagliatela a strisce di circa un centimetro di larghezza. A parte sbucciate e affettate la cipolla, fatela scottare in padella con poca acqua e quando questa sarà evaporata, unite 2 cucchiai di olio extravergine e l'aglio tritato. Lasciate soffriggere 2 minuti e unite le olive, i pinoli, l'uvetta, l'origano e l'insalata. Fate cuocere fino a quando si sarà ritirato tutto il liquido, quindi aggiustate di sale e pepe e togliete dal fuoco. A parte in un tegamino unite i capperi, l'alga wakame, i semi di lino in polvere, 2 cucchiai di acqua o brodo vegetale e 4 cucchiai di olio extravergine. Fate cuocere per qualche minuto, quindi emulsionate il tutto con un frullatore ad immersione. Riempite 4 cocotte con insalata cotta, condite con la salsa di capperi e alghe e infornate per 10 minuti a 180 gradi. Servite caldo in cocotte con del pane tostato, decorando con qualche fogliolina di origano fresco.
Domenica giornata di scirocco, fora non si può stare. Per fare un po' di fresco, metta finestra a vaneduzza e mi vado a riposare. Sti aria, caso potenza sciogli mo pensieri. S'allumera, pigli forma e ti presenti. Non posso riposare.
Mi piace stare su.
Per chiudere vi proponiamo la lettura di qualche passaggio del diario poetico di Massimo Filippi, scienziato e pensatore antispecista, amico di Restiamo Animali. Massimo ha pubblicato un libro recentemente per l'editore Meltemi dal titolo Diario di un anno, Biopoesie 2022-2023. 19 aprile. Intrecciati nervi, dilatati i pori della pelle, pelle che esplode, s'apre, si disfa, si macella, bocca su bocca, denti contro denti, accrocchi, di orifizi che si fan canali, tunnel sottocutanei, aperture esangui, in cui si infila il vento refolo che l'erba sfiora, gli alberi, la pioggia, straziate in urla, fischi, sibili, stridori e ululati. Rivendichiamo la nostra vita morte umorale, in breccia che folle si propaga e già ci assilla, ci scuote dentro il tempo e poi ci oscilla. 29 maggio. Sfugge l'informe nel peso delle cose. Non si guarda, è il grido che ci vede. Non si parla, è una bocca che divora, che mastica, spreme, lacera e inghiotte. Non si cammina, è il piede che fa male, che nella melma e nel fango s'approfonda. Occhio che si perde nel vuoto della faccia, pozzanghera, nube, lacuna oppure onda. La luce fossile dell'universo che si espande, macchie e contorni in un lembo di risacca. 8 giugno. La terra risucchiata dentro l'onda, che turbina, devasta e porta via. Le case, le tane, i miseri ripari, le vie di fuga, le ultime speranze. Tutto sott'acqua va, esce dal gioco. Angoscia risorgente sull'angoscia. Diga aperta sui droni e sulla guerra. Il fango ora, il fungo all'orizzonte. Lo spazio stagnante dentro le correnti. Il tempo fermo, in attesa degli eventi.
Gazzosa africana, io sto bevendo perché mi sento strana e nostalgica e me ne vado a Santa Fe. E cia 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 della limonata, cia 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 seduto in riva al mare, cia 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 della limonata, cia 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 seduto in riva al mare.
Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Gabriele Palloni e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
Restiamo Animali.
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 Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.